c'è un brano della parola di Dio, perché in effetti sia il gruppo di Fiorenzona sia questo altro gruppo senza nome e senza ma la storia c'è da 5 anni, diciamo che senza un luogo, siamo apolidi, c'è la parola di Dio che è il nostro luogo. Noi è un gruppo che nasce perché siamo passati in Terra Santa diverse volte, ci siamo diventati amici, siamo diventati curiosi di continuare a vivere l'esperienza della Terra Santa sulla terra della parola di Dio, perché la parola di Dio è la terra su cui si cresce, si matura, si porta frutto, si tagliano dei grani. E allora, forse ultimamente non ci siamo più andati in Terra Santa per vari problemi, e abbiamo scelto questi anni di fare dei percorsi biblici. Quest'anno è il percorso Sacra Scrittura e il tema della misericordia, naturalmente, perché è il tema che ci accompagna. E tra tutti il percorso, questa volta il brano che vogliamo analizzare è tratto dal secondo libro di Samuele, il capitolo 11, 12 fino al versetto 25. E quindi è un brano piuttosto lungo, lo leggo perché magari tutti non ce l'hanno sotto mano, lo leggo e lo commento da un punto di vista spirituale, perché noi ci siamo organizzati in questo modo, in questo gruppo, siamo a 2 Samuele 11 e poi 12, che facciamo una serata in cui cerchiamo di capire da un punto di vista scientifico che cosa dice la parola, e andiamo a vedere le fonti, la storicità, il contesto prossimo e remoto, andiamo a vedere il significato, i latini chiamavano il condus del testo, cioè qual è l'elemento che fonda tutto il testo. E quindi lo affrontiamo da un punto di vista così, come se fosse una parola antica questa, che ha 3000 anni, una parola che ha tante cose da dire. Questo momento invece ha un altro significato, è che cosa dice la parola a me, quindi non più da un punto di vista storico-scientifico, ma che cosa dice a me come persona, Michele, che vivo in questo momento, in questo giorno, in questa ora, e che cosa rispondo a questa parola. Ecco la dimensione spirituale. Cioè, questa parola è viva, questa parola richiede un qualcosa su cui dialogare, poter rispondere. È la parola stessa di Dio che ci aiuta ad essere uomini e ci interpella. Ecco, quindi quella che si viene chiamata lezione divina, che ha tanti gradi, pensate la meditazione, la preghiera, la condivisione, io la semplifico in questo modo. Quello che la parola dice, quello che la parola dice a me, quello che io rispondo alla parola. Naturalmente finito, e cercherò di essere abbastanza breve, questa meditazione, ci sarà un momento di silenzio che può essere fatto sia qui sia nella cappellina, e alle 11.30 facciamo la messa, breve anche quella, poi mangiamo e dopo pranzo facciamo una condivisione per finire verso le 4. Vi leggo il brano, che è lungo, è un brano narrativo, conosciuto, ma tutte le volte che lo si legge ci vengono tanti pensieri in testa. Al capitolo 11, il secondo libro di Samuele, all'inizio dell'anno successivo, al tempo in cui i re sono soliti andare in guerra, Davide mandò Joab con i suoi servitori e con tutto Israele a compiere devastazioni contro gli Ammoniti. Posero assedio a Rabbah, mentre Davide rimaneva a Gerusalemme. Un tardo pomeriggio Davide, alzatosi dal letto, si mise a passeggiare sulla terrazza della reggia. Dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno. La donna era molto bella d'aspetto. Davide mandò a informarsi sulla donna. Gli fu detto: è Bezzabea, figlia di Eliam, moglie di Uria, l'ittita. Allora Davide mandò messaggeri a prenderla. Ella andò da lui, ed egli giacque con lei, che si era appena purificata dalla sua impurità. Poi ella tornò a casa. La donna concepì e mandò ad annunziare a Davide: sono incinta. Allora Davide mandò a dire a Joab: mandami Uria l'ittita. Joab mandò Uria da Davide. Arrivato Uria, Davide gli chiese come stessero Joab e la truppa e come andasse la guerra. Poi Davide disse a Uria: scendi a casa tua e lavati i piedi. Lavarsi i piedi significa avere un rapporto sessuale con una propria compagna. Uria uscì dalla reggia e gli fu mandato dietro una porzione delle vivande del re. Ma Uria dormì alla porta della reggia con tutti i servi del suo signore e non scese a casa sua. La cosa fu riferita a Davide: Uria non è sceso a casa sua. Allora Davide disse a Uria: non vieni forse da un viaggio? Perché dunque non sei sceso a casa tua? Uria rispose a Davide: l'arca Israele e Giuda abitano sotto le tende. Joab, mio signore, e i servi del mio signore sono accappati in aperta campagna e io dovrei entrare in casa mia per mangiare e bere e per giacere con mia moglie. Per la tua vita, per la vita della tua persona, non farò mai una cosa simile. Davide disse a Uria: rimani qui anche oggi e domani ti lascerò partire. Uria rimase a Gerusalemme quel giorno e il seguente. Davide lo inviò a mangiare e a bere con sé e lo fece ubriacare. La sera Uria uscì per andarsene a dormire sul suo giaciglio con i servi del suo signore e non scese a casa sua. La mattina dopo Davide scrisse una lettera a Joab e gliela mandò per mano di Uria. Nella lettera era scritto così: ponete Uria sul fronte della battaglia più dura, poi ritiratevi da lui perché resti colpito e muoia. Allora Joab, che assediava la città, pose Uria nel luogo dove sapeva che c'erano uomini valorosi. Gli uomini della città fecero una sortita, attaccarono Joab, caddero parecchi della truppa dei servi di Davide e perì anche Uria l'ittita. Joab mandò ad annunziare a Davide tutte le cose che erano avvenute nella battaglia e diede al messaggero quest'ordine: quando avrai finito di raccontare al re quanto è successo nella battaglia, se il re andasse in collera e ti dicesse perché vi siete avvicinati così alla città per dar battaglia, non sapevate che avrebbero tirato dall'alto delle mura? Chi ha ucciso Abimelech, figlio di Yerubbaal? Non fu forse una donna che gli gettò addosso il pezzo superiore di una macina dalle mura, così che egli morì a Tabes? Perché vi siete avvicinati così alle mura? Tu, digli allora, anche il tuo servo Uria, l'ittita, è morto. Il messaggero dunque partì, e quando fu arrivato annunziò a Davide quanto Joab lo aveva incaricato di dire. Il messaggero disse a Davide: poiché i nemici avevano avuto vantaggio su di noi e avevano fatto una sortita contro di lui nella campagna, noi fummo loro addosso fino alla porta della città. Allora gli arcieri tirarono sui tuoi servi dall'alto della mura e parecchi dei servi del re perirono. Anche il tuo servo Uria l'ittita è morto. Allora Davide disse al messaggero: riferisci a Joab, non sia male ai tuoi occhi questo fatto, perché la spada divora ora in un modo, ora in un altro. Rinforza la tua battaglia contro la città e distruggila, e tu stesso fagli coraggio. La moglie di Uria, saputo che Uria era suo marito, era morto, fece lamento per il suo signore. Passati i giorni del lutto, Davide la mandò a prendere, l'aggregò alla sua casa. Ella diventò sua moglie e ripartorì un figlio, ma ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore. Il Signore mandò il profeta Natan a Davide, e Natan andò da lui e gli disse: due uomini erano nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva bestiame minuto e grosso, in gran numero, mentre il povero non aveva nulla. E se non una sola pecorella piccina, che gli aveva comprato, essa era vissuta e cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa, dormendo nel suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante arrivò dall'uomo ricco, e questi, evitando di prendere dal suo bestiame minuto e grosso quanto era da servire al viaggiatore che era venuto da lui, prese la pecorella di quell'uomo povero e la servì all'uomo che era venuto da lui. Davide si adirò contro quell'uomo e disse a Natan: per la vita del Signore, chi ha fatto questo è degno di morte. Pagherà 4 volte il valore della pecora per aver fatto una tal cosa e non averla evitata. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo. Così dice il Signore, Dio di Israele: io ti ho unto re di Israele e ti ho liberato dalle mani di Saulo, ti ho dato la casa del tuo padrone, ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa di Israele e di Giuda, e se questo fosse stato troppo poco, io vi avrei aggiunto anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai dalla tua casa, perché tu hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita. Così dice il Signore: ecco, io sto per resuscitare contro di te il male dalla tua stessa casa. Prenderò le tue moglie sotto i tuoi occhi per darle a un altro che giacerà con loro alla luce di questo sole, poiché tu hai fatto questo in segreto, ma io farò questo davanti a tutto Israele e alla luce del sole. Allora Davide disse a Natan: ho peccato contro il Signore. Natan rispose a Davide: il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché con questa azione tu hai insultato il Signore, il figlio che ti è nato dovrà morire. Natan tornò a casa. Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide, e il bambino si ammalò gravemente. Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare, e quando rientrava per passare la notte, dormiva per terra. Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si alzasse da terra, ma egli non volle, non prese cibo con loro. Ora il settimo giorno il bambino morì. I servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era morto, perché dicevano: ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha ascoltato le nostre parole. Come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio. Ma Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto, e disse ai suoi servi: è morto il bambino? Quelli risposero: è morto. Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse, cambiò le vesti, poi andò nella casa del Signore e si prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. E i suoi servi gli dissero: che cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto, e ora che è morto ti alzi e mangi? Egli rispose: quando il bambino era ancora vivo digiunavo e piangevo, perché dicevo: chissà, il Signore avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo, ma ora egli è morto, perché digiunare? Potrei forse farlo ritornare, andrò io da lui, ma lui non tornerà da me. Poi Davide consolò Betsabea, sua moglie, andando da lei, giacendo con lei. Così partorì un figlio, che egli chiamò Salomone. Il Signore lo amò e mandò il profeta Natan perché lo chiamasse Yedidia, per ordine del Signore. Yedidia vuol dire amato da Yahweh. Ecco, questa è la lunga lettura che abbiamo fatto. Spero che non sia risultata pesante, però secondo me è importante leggere e ascoltare la parola del Signore anche in modo prolungato. Fa bene perché entriamo in una storia, perché la parola non ci dice qualche cosa, dice chi siamo e descrive la nostra storia. Quindi io dico ai ragazzi di leggere un solo versetto del Vangelo, perché è importante ed è utile, ma leggere intere storie come questa aiutano a misurarsi con una storia di Dio, la storia di altre persone, e con la nostra storia, perché la nostra storia sia la storia di Dio, una storia di salvezza, una storia di salvezza che qui raggiunge l'uomo nel suo peccato, e quindi siamo descritti come uomini peccatori salvati, e la meditazione prende solo alcuni spunti da questo lungo brano. Innanzitutto io poi ho scritto i punti e voglio insistere di più, di fatto li leggo e li commento, poi li do alla fine per la meditazione, per portarveli a casa. La prima cosa che mi è venuta in mente è questa, che il peccato, partiamo dal peccato. Il peccato ha bisogno di una terra per germogliare, per crescere, per manifestarsi. Non dobbiamo pensare quindi solo ai peccati d'istinto. A volte noi confessiamo e diciamo solo questi, ci siamo arrabbiati, abbiamo avuto un problema, il contesto esterno ci ha procurato delle emozioni, dei sentimenti, delle ferite, ed è emerso qualcosa di cattivo contro qualcosa, contro qualcuno. Peccato d'istinto. Ma esiste in verità un senso più profondo. Cioè, il peccato non nasce come un fungo. Il peccato ha bisogno di una terra su cui cresce, così come la storia della salvezza, abbiamo imparato in tanti viaggi in Terra Santa, non è solo una storia, ma una geografia della salvezza. Anche il peccato ha una storia, una geografia e un tempo. In che cosa mi riferisco? Mi riferisco al fatto che Davide non parte con il suo esercito, quindi ha deciso di non essere più il comandante, il re, il capo. Decide piuttosto di essere uno che se la gode nel suo palazzo e che dorme, che fa il bagno, che prende l'aria fresca di Gerusalemme. C'è il peccato che poi sarà il fatto di unirsi a Bezzabea, guardarla, uccidere Uria, però nasce da un prima, da l'essere nel posto sbagliato nel momento sbagliato, perché non hai ubbidito fino in fondo alla tua vocazione, a quello che Dio ti aveva detto all'inizio della tua storia. Tu, Davide, sei l'ultimo dei tuoi fratelli, sei piccolo di statura, sei debole, però io ti farò capo di un esercito e ti faccio sconfiggere Golia, il gigante, con una pietra. Tu nudo, lui super armato. La vocazione di Davide quindi era quella di dimostrare quanto Dio fosse forte nella sua debolezza. Questa è la grande vocazione di Davide, fatta a Davide e a tutta la sua casata, fino ad arrivare a Maria, a Giuseppe. Dal tronco di Jesse sorgerà un virgulto, cioè quindi una piccola pianticella. Cioè la vocazione di Davide è: non umanamente tu sei forte, grande e potente, quindi la salvezza verrà attraverso di te, ma proprio perché tu sei l'ultimo, io posso manifestarmi, posso parlare, dice Dio, posso agire. Quindi il peccato nasce da una storia, la storia di Dio, che abbiamo deciso di non seguire, da una storia mancata, da una storia sviata, il vero peccato, lo sto dicendo. Quanto è importante il discernimento sulla propria storia, sulla propria vocazione. Ecco, il terreno può anche essere il carattere, perché uno si accorge di avere un certo carattere perché i genitori glielo dicono a 15, 16, 17, te lo dicono gli amici, te lo dicono tutti, ma tu per imperterrito vai avanti con il tuo carattere. Ognuno ha il suo carattere, si dice, ok? Però se tu non curi il tuo carattere, prima o poi il tuo carattere ti porta a commettere un peccato. Io dico qualsiasi tipo di carattere, mica solo il carattere forte e ruente, io che sono invece uno che mite abbastanza e ci penso mille volte prima di dire una parola. Il mio peccato è di, per esempio, non dire mai una parola, di soffocarmela dentro. E questo è un peccato, perché i miei fratelli magari avrebbero bisogno che io dicessi una parola. Quindi la storia, il carattere, uno stile di vita. Siamo in un'epoca in cui di secolarizzazione, dove ormai non c'è più delle direttive molto chiare per essere chi è cristiano e chi non è cristiano. Diciamo che ci sono molti modi di essere cristiani, ci sono anche molti stili di vita, però potrebbero andare bene quasi tutti. Però se il tuo stile di vita, ad esempio, ti porta a essere molto esposto sul possedere le cose, o essere avaro. Se questo stile si ha una storia, prosegue, quella è la terra del peccato. Poi arriverà un momento in cui qualcosa apparirà ai tuoi occhi e tu ti lascerai andare. È inutile, quando poi il peccato ti è davanti, è difficilissimo dirgli di no. Perché sei diventato un po' cieco, un po' sordo, un po' muto, un po' fermo. Puoi operare a monte, pian pianino, sul tuo carattere, sulla tua storia, sul tuo stile di vita, nel scegliere il luogo e il tempo giusto per te. Ora, sul luogo naturalmente è una cosa un po' complicata, nel senso che di fatto uno sceglie il luogo dove abitare, dove lavorare, ma ci sono posti giusti e ci sono posti sbagliati, ma non tanto perché prendi di meno lo stipendio, perché sei azzannato dai colleghi, ma perché quel luogo rispetta la tua vocazione, oppure no? Il luogo. Guardate che i luoghi non sono indifferenti. È vero che noi dobbiamo lavorare spesso e quindi non possiamo scegliere tanti luoghi, ma certi luoghi li scegliamo. E certi luoghi favoriscono, come qui si dice, ciò che male agli occhi di Dio. E poi il tempo soprattutto. Davide si sveglia nel tardo pomeriggio e passeggia dalla sua reggia e guarda la città dall'alto. Questo uomo aveva confuso il giorno con la notte. Questo uomo mangiava così tanto a pranzo che gli veniva una tale, come si dice in dialetto, tale sturmio, che poi si svegliava nel tardo pomeriggio, cioè aveva sbagliato i tempi. Se invece lui lavorava, faceva il re, il giudice, il maestro, o pregava semplicemente, ringraziava. Ecco, noi che, ripeto, forse è un mio chiodo fisso, ecco, ma perché lo vivo male io, faccio fatica a vivere male io il tempo? Quindi mi chiedo, domando quanto sia difficile viverlo per chi ha dei bambini, chi ha una famiglia, chi ha un lavoro, chi ha delle responsabilità. Ecco il tempo, però il tempo si può modificare, il tempo si può umanizzare. Possiamo andare al di là dell'essere succubi del tempo e scegliere i tempi giusti per la nostra vita. Vado un po' più veloce da questo momento. È molto forte la dinamica dell'autogiustificazione. In effetti, di fronte all'errore, al male, al peccato, alla caduta, uno si autogiustifica spesso e volentieri. Ma non è così grave, ma poi in fondo lo fanno tutti e poi non è un peccato, non faccio altro che prendere qualche cosa che mi è dovuto. Questo però ti porta ad essere estremamente autoreferenziale. Ci sei tu e tu, basta. Questo in rapporto a Dio, in rapporto con tua moglie, con tuo marito, con i tuoi figli. Molto autoreferenziale, ci sei solo tu. Il problema è che Davide era re in questo momento, in questi due capitoli, come se Dio non esistesse. Ma Davide era re perché c'era Dio. Voi avete dei rapporti, avete una famiglia, perché c'è Dio. Perché Dio l'ha voluto. Quindi nel momento in cui vivete come se Dio non ci fosse, e quindi vivete volontariamente da soli, e anch'io come prete, volontariamente da solo, ci esponiamo terribilmente ad una storia sbagliata, perché non siamo più legati a quel filo rosso che è la storia di Dio. Oltre alla dinamica dell'autogiustificazione c'è il desiderio, perché Davide guarda e vede una donna bella, ma come Adamo e Eva vede che il frutto era bello, buono da gustare. Il desiderio di avere, potere, godere, sono poi tra l'altro le cose che ci dicono che sono le tentazioni di Gesù. Le tre tentazioni di Gesù. Gesù affronta tutte le tentazioni dell'uomo, anche quelle di Davide. Il vedere, il potere, l'apparire. Il desiderio di queste cose, il desiderio di, soprattutto io penso ad un'età adulta come la vostra, il desiderio di avere un potere sulle cose e sulle persone, il desiderio di avere ragione, avere sempre l'ultima parola, magari, in una discussione. Quando e perché capita. E ci sono, e possiamo invece correggere questi desideri con altri desideri, per esempio i desideri di Dio. Un'altra cosa che ho ripetuto spesso, dico, quando diciamo il Padre nostro, noi diciamo degli imperativi, dacci oggi il nostro pane quotidiano, sembra addirittura una preghiera pretenziosa. Ma in verità, detta da Gesù, è perché noi ci accordiamo a quello che Dio vuole darci, al desiderio di Dio su di noi. Lo dice Nathan, ma ti ha fatto tutto Dio e ti avrebbe dato anche di più se tu gliene avessi chiesto. Davide aveva un harem di circa 50 donne, ma ne volevi di più? Dio te ne avrebbe date di più. Volevi più potere, più regni, più. Dio è buono con te. Ma tu hai fatto questo di nascosto. Lo dice in segreto. E allora Dio aveva dei desideri su Davide e non erano dei desideri di mortificazione, di umiliazione, di castigo, di distruzione, desideri di bene, di bontà, di gioia, di giustizia, di felicità. È che Davide, e forse ciascuno di noi, non impara a desiderare con Dio, a desiderare Dio, a desiderare desiderio di Dio. Questo è un punto molto alto dal punto di vista spirituale. Naturalmente ci vuole tempo, ci vuole un forte discernimento, ecco, però ecco, bisogna sapere qual è il desiderio di Dio e desiderare il desiderio di Dio. Nascondere i propri peccati, un'altra dinamica molto forte. Davide, cavolo, se li nasconde, ma questo gli porta a farne degli altri. Qual è il peccato? Si è unito a una donna sposata, ha concepito, cerca di far unire il legittimo marito con la moglie, ma questo Uria, Uria è eccezionale, c'è solo da piangere dalla gioia, se vedere la fedeltà di questo uomo. Dice, la tenda del il Signore è sotto una tenda, i miei compagni sono sotto d'una tenda, e io vado a casa mia a godere e a mangiare con mia moglie. Vedete la solidarietà di questo uomo con lui, sì, che è nel posto giusto, nel momento giusto, anche se non è in battaglia, ma il suo luogo interiore è di essere con i compagni. Il suo luogo e il suo tempo non è quello di godere il pranzo del re che ti dona qualche cosa da mangiare nella tua mensa, è di essere solidale, vicino a chi è con te, fedele. Risponde anche a delle leggi particolari, Uria, il fatto che nell'antichità chi faceva guerra non poteva unirsi a sua moglie e non poteva mangiare in modo pesante, perché dovevano essere molto agili nella guerra. Però interiormente c'è una fedeltà e invece c'è magari ecco, e perché nasconde i propri peccati a Davide? In mille modi la cerca Davide, perché ha paura della stima che gli altri dovrebbero avere nei suoi confronti, perché lui è il re. E io penso che molti dei nostri peccati nascono o dalla sovrastima o dalla bassa stima, o perché gli altri ci devono stimare, o perché io non sono stimato abbastanza, o perché ho paura che gli altri non mi stimino, o perché appunto questa dinamica, che forse è un po' adolescenziale, però ce la portiamo dentro anche da noi. Invece cosa avrebbe dovuto fare immediatamente Davide? Chiedere perdono, riconoscere l'errore, il male. E ecco, quindi il male porta sempre al male. Il male porta sempre al male. Quindi è un circuito. Se non viene interrotto dal perdono chiesto e ricevuto, il male ti porta a far male. Soprattutto il male ti porta alla morte. Non la morte fisica, la morte dell'ultimo giorno, però il giudizio, accuse, odi, disprezzo, cattiverie, rancori, vendette, non sono modi con cui la morte entra nella nostra vita e riceviamo morte e diamo morte. Il male genera sempre il male. Muore Uria, muore il bambino di Davide, di Bezzabea. Cioè, il male compiuto è mortale. Cioè, il peccato è morte. Che cos'è il perdono? È vita. Il perdono non è una magia, ti sono perdonati i tuoi peccati, ma mi sento più leggero, sì, sicuramente, dillo. Ma il perdono è tu puoi vivere, tu torni a vivere, tu sei vivo, anzi, tu sei risorto. E risorto puoi dare vita agli altri, puoi perdonare. Ecco allora che incominciamo questa dialettica peccato-perdono, e questo brano ce lo mostra in modo molto evidente. Il male porta alla morte, il perdono porta alla vita. E il male spesso è accompagnato dall'intelligenza del male. Il male non dobbiamo pensare, a come dicevo all'inizio, al male istintuale, ma al male intelligente. Hannah Arendt scrisse un libro sulla banalità del male parlando del nazismo. È molto contestata questa cosa. All'inizio fu ben accettata, ma da filosofi più recenti, leggevo dei commenti, dicono, non lo so, poi tutto, quello è un altro argomento di discussione, però che il male è intelligente, non è banale. Il male lo costruisci, lo pensi, lo progetti. Il male si allea con la nostra mente, con un progetto, con un'ideologia, con dei circuiti mentali, per cui il male è un prodotto della tua vita. Cioè, invece di pensare a fare il bene, invece di pensare di essere bene, ti lasci andare, come ha fatto Davide, a ragionamenti, a meccanismi anche complicati, anche faticosi, perché c'è della gente che non dorme la notte, non mangia, pensa solo a volte a fare il male, non se ne rende conto, o meglio, non ascolta quello che gli altri gli dicono. Fermati, non seguire questa strada, è inutile. Questi hanno dei progetti come Davide, che dà in mano a Uria la lettera della sua morte. Cioè, siamo a un punto veramente shakespeariano. Dicevo che abbiamo letto, c'è questa cosa drammatico. Cioè, Uria porta la condanna della sua morte, la porta in mano al proprio comandante di cui lui si fida, e su quella lettera c'è scritto: fallo morire. E questo è Davide che lo pensa, lo scrive, e cosa fa? Chiude la lettera, lo scrive, Terribile questa cosa, un male mentale. Ecco la svolta è vivere davanti al volto di Dio. Davide ha fatto ciò che è male agli occhi di Dio. Allora qual è la svolta? La svolta è vivere davanti agli occhi di Dio ed esserne illuminati, amati. Il giovane ricco che fu guardato e amato, e Gesù, quando compie i miracoli, li fa in modo tanto diverso gli uni dagli altri, però sempre guarda e ascolta. Allora, la dinamica del perdono e della grazia è nel momento in cui noi guardiamo verso il volto di Dio per vedere la luce, per vedere i nostri fratelli, per essere amati ed amare, guidati ed essere accompagnatori di vite, di storie. È guidato dalle sue parole, dalle parole di Dio, chi sta davanti al volto di Dio. E Davide invece, come dicevo, fa come se Dio non esistesse, come non fosse mai intervenuto nella sua vita, non si ricorda della storia di salvezza donata a lui, nato nella piccola Betlemme. Addirittura quando il profeta Samuele va per ungere uno dei figli di Jesse, si dimenticano di lui. E lui dice: ma tu quanti figli hai? Il padre fa un po' fatica, cioè lui dice: no, ne ho sette, ma tu me ne hai presentati sei, dov'è il settimo? Portamelo. Cioè, ma vedete come Dio ti cerca, ti vuole, ma non perché sei grande, bello, anzi, secondo quanto c'è scritto, Davide era quello proprio più piccolo, senza muscoli, senza alcuna possibilità di essere un guerriero. E Davide si dimentica la grazia ricevuta. Cioè, lì Dio lo ha guardato e Davide si è potuto vedere ricco di Dio. E invece di proseguire in questa storia, Davide decide di vivere davanti ai propri occhi, davanti al proprio volto, di specchiarsi. Ecco, un'altra dinamica remota per il peccato. Cioè, quando tu non sei più davanti a Dio, ma sei solo davanti a te stesso, a poco il male si fa strada e si trasforma in parole, atteggiamenti, azioni. Perché se tu vivi davanti a te stesso, vivi davanti alle tue voglie, ai tuoi istinti, alle tue paure, ai tuoi ragionamenti, e ne sei sempre più prigioniero. Cioè, vivere davanti a te stesso è come quelle luna parche che c'erano, non so se ci sono più, quelle labirinti di specchi. Sono terribili quei labirinti, più di un labirinto fatto con le siepi. Labirinti di specchi ti portano poi a ingigantire la tua immagine o a rimpicciolirla, a immaginare una strada e poi rivelarsi asfittica, inesistente, e vedi solo te stesso, o piuttosto vedi nulla. Ecco, quindi anche questa è una dinamica molto forte. È un accenno lo devo fare: il male compiuto da Davide porta a far morire l'innocente, l'indifeso, l'incolpevole, il bambino, il primo bambino, quello concepito da Davide e Uria, da Davide e Bezzabea, naturalmente. Per noi chi è questo bambino innocente? A noi questa cosa qui ci ha portato nell'ultimo gruppo soprattutto a chiederci che Dio è questo Dio che fa morire un bambino di 7 giorni. E non c'è risposta, perché non... Nell'Antico Testamento la punizione. Per noi che viviamo invece nel Nuovo Testamento, nella Nuova Alleanza, questo bambino è una profezia di Gesù Cristo. E di tutti gli innocenti, gli indifesi, gli incolpevoli che muoiono per colpa del male. Prima dicevo che il male porta alla morte, porta a morire. In effetti qui muore Uria, ma muore anche questo piccolo. E fin da bambino Gesù, strage degli innocenti, è minacciato dal male che vuole uccidere chi non ha colpa. Erode il Grande, quello che aveva costruito e reso magnifico il Tempio di Gerusalemme, davanti a Dio avrebbe potuto essere e considerarsi un grande re, anzi, come Salomone ricostruisce il grande primo Tempio di Gerusalemme. Quindi fa un'opera bellissima. Eppure, quando sa che c'è forse uno della stirpe di Davide che nasce e che potrebbe quindi togliergli il regno, decide di uccidere tutti i bambini di Betlemme. Vede che quello è un male che viene da lontano, viene da un desiderio di potere, viene da un desiderio di... e si accompagna a un ragionamento. e porta alla morte. Invece il bene, e nella messa ne parleremo, Maria Elisabetta permette la vita all'innocente, all'indifeso, a colui che è senza colpa. Cioè, se prima abbiamo detto che il peccato è morte, il perdono è vita, possiamo aggiungere questo: il male fa morire l'innocente, il bene fa vivere l'innocente. E tra peccato e perdono quindi c'è un rapporto fortissimo, come c'è il rapporto tra vita e morte, e nessuna azione è neutra, nessuna indifferenza è possibile, nessuna fuga è ammessa. Cioè, non è che tu puoi stare nel grigio, anche se ci sono 50 sfumature di grigio, è ideologico quel libro, no? Cristianamente il grigio non esiste, cioè o sei con il Signore, sei suo discepolo, sbagli e cambi, chiedi perdono, sei perdonato, o altrimenti sei su un'altra strada. Non puoi servire Dio e Mammona, diceva Gesù. Mammona era, non era il Dio della ricchezza, era il nome del Dio dei Cananei, era il Dio pagano. Vado a concludere. Sono davanti a un profeta, Nathan, ma che potrebbe essere un uomo qualsiasi. Una profezia, la parola di Dio incarnata, ci si può riconoscere colpevoli, confessare il proprio peccato, ricevere il perdono e una vita nuova. Perché Davide, fino a quando Nathan non gli racconta quella parabola della pecorella nutrita, scaldata al seno di quel padrone che unica a questa pecorella, che beve addirittura dalla coppa, mangia il suo pane. Ecco, fin quando non c'è un profeta nella tua vita che ti dice qualcosa di altro, che ti dice una profezia, la parola di Dio, che ti racconta, ecco, allora tu puoi riconoscerti peccatore e dire: ho peccato contro il Signore, come fa Davide, ed essere perdonato, ricevere una vita. E termino con l'ultimo punto: il perdono, la riconciliazione, porta Dio a sacrificarsi per amore e per noi. Spiritualmente possiamo riconoscere, come vi ho detto, in quel bambino Gesù, un bambino che muore per salvarci, per rendere possibile il perdono del Padre. Si sacrifica Dio per noi, o si sacrifica a Pasqua, ma si sacrifica anche a Natale, nascendo in una mangiatoia, umiliandosi in quella che si chiama kenosis, cioè discesa. Cioè, la vita di Gesù è sempre e costantemente una discesa. Scende fino agli inferi, dopo la morte, cioè scende così in fondo da andare a cercare e trovare tutti, e naturalmente inizia questa discesa a Natale nella mangiatoia, e l'uomo può riprendere il suo posto. Quindi Davide, riconciliato, amato da un Dio che si sacrifica per lui, può riprendere il suo posto di re, può scoprire la sua umiltà, le sue relazioni, e riesce a vivere e dare vita il secondo bambino, Salomone, amato da Dio. Cioè passa dalla morte alla vita. Certo che il peccato lascia delle cicatrici, lascia dei morti per terra, ma Dio è più forte del nostro peccato, della morte che abbiamo procurato, e quindi salverà Lui. Gesù significa Yoshua, cioè il nome di Gesù in ebraico è Yoshua, Dio che salva, non l'uomo che salva, è Dio che salva. Il male rimane perché dentro noi rimangono delle ferite, rimangono le ferite nelle persone che hanno ricevuto il male, ma grazie alla riconciliazione donata da Dio si passa dalla morte alla vita. Puoi vivere e quindi puoi scegliere un luogo, un tempo, uno stile di vita, un carattere. Cioè la tua storia riprende. Ecco il senso della riconciliazione, dell'anno della misericordia. La nostra vita magari stanca, magari delusa, magari incompleta, ha bisogno della creatività di Dio. E questa creatività, questo amore, si immette nella nostra vita nel momento in cui ci lasciamo riplasmare da Lui, perché siamo sua immagine e somiglianza, siamo fatti di terra. E la misericordia cosa è? Io ti do una nuova forma, una forma da figlio, da fratello, in modo tale che tu nella tua vita possa dare vita. E nasce Salomone, il grande re, grande conquistatore, ma anche un grande costruttore del grande Tempio di Gerusalemme, un grande giudice. Vi ricordate, io non ho chiesto altro se non la sapienza, Salomone, l'uomo saggio, il re saggio. Ecco, quindi anche il male più atroce che noi abbiamo letto, ascoltato, compiuto da Davide, raggiunto dal perdono e dalla misericordia di Dio, diventa lo spazio per l'incredibile storia di Dio, che è una storia di salvezza. Incredibile nel senso che può essere solo creduta. Ecco, io mi fermo qua. Che ore abbiamo fatto?